Allora, nella puntata di oggi vorrei parlarvi di un evento che è successo 2 giorni fa, lunedì. Mi riferisco all'omicidio di Stato di Moussa Diarra, un uomo di 26 anni che è stato assassinato con 3 colpi di pistola, di cui uno letale al petto, da parte di un poliziotto alla stazione Porta Nuova di Verona. Il ragazzo Moussa Diarra è morto sul colpo. E i giornali riportano il fatto che Moussa Diarra avesse aggredito dei poliziotti in stazione, e ovviamente questa è la ricostruzione della questura, che è l'unica versione che abbiamo per ora e che viene riportata su tutti i giornali senza che ne venga mai sottolineata l'imparzialità. I fatti dicono solo sono al vaglio della magistratura e comunque al di là di quello che vaglierà la magistratura non avremo mai la versione di Moussa, che è l'unica che avrebbe senso avere adesso. Andiamo a vedere un po' facciamo una piccola rassegna stampa, diciamo, di quello che dicono i giornali qua e là su questa notizia. Partiamo in realtà da una radio Onda d'Urto, che riporta, secondo la ricostruzione della stessa questura, unica e finora inconfutata verità apparsa su tutti i media, anche nazionali. Ieri alle 5:30 della mattina, ieri nel senso si parla di lunedì perché la notizia di Radio Onda d'Urto è di appunto ieri, Moussa si è scontrato con la polizia locale, virgolettato, in piazza 25 Aprile, che è appunto una delle piazze vicino alla stazione Porta Nuova. Poi aveva danneggiato, sempre virgolettato, una tabaccheria ed una biglietteria all'interno della stazione per incappare infine nella Polfer, la polizia ferroviaria, che ha risposto ad un tentativo di aggressione con un coltello, freddandolo con 3 colpi di pistola. Quello fatale ha colpito il petto di Moussa, che è morto pochi minuti dopo. Il presunto delirio dell'uomo è durato dunque qualche ora. Il poliziotto che ha assassinato Moussa è stato iscritto al registro degli indagati e il quadro in cui procede l'indagine è quello dell'eccesso di legittima difesa. Vorrei partire da questa nomenclatura, eccesso di legittima difesa, già appunto questa nomenclatura giuridica e l'articolo del codice penale che si porta dietro sono abbastanza ridicoli se pensiamo che una persona armata di arma da fuoco e nel pieno esercizio delle sue capacità psichiche ha ucciso a freddo di fatto una persona disarmata o armata di coltello, come dicono, ma fatto da accertare tra l'altro, ma comunque, e sempre dicono appunto non nel pieno esercizio delle sue capacità mentali. Quindi già il capo d'accusa scelto è un buon esempio di questa grande macchina narrativa che è stata avviata per indirizzare il racconto di questo evento in una certa specifica direzione, che è quella di fatto dell'empatizzare verso l'assassino. Di questa grande macchina narrativa, cioè di questa grande macchina narrativa vorrei un po' parlarvi oggi, nel senso che la puntata di oggi sarà dedicata a tutto appunto questo grande macchinario che è stato avviato per indirizzare il discorso su questo assassino in un determinato modo e sul nascondere, sull'invisibilizzare la violenza sistemica e strutturale che si nasconde dietro a questo evento. Si nasconde neanche tanto bene, di fatto, perché è abbastanza palese. Allora, se quello che ha fatto lo sbirro si chiama legittima difesa, già stiamo assistendo ad un rovesciamento delle parti, quindi colui che è stato ucciso diventa colui che ha aggredito e colui che ha ucciso diventa chi si stava difendendo. Quello che voglio fare oggi in questa puntata è un po' appunto un'analisi a caldo delle modalità in cui questo omicidio è stato raccontato, quindi con quale parole, con quali toni e con quali modalità appunto narrative. E so che per chi ci ascolta potrebbe sembrare un tema lontano dalle corde di Ricongiunzioni, che come sapete è un programma che si occupa di salute, medicina, di salute mentale e via dicendo, ma diciamo che è totalmente nelle nostre corde il fatto che la follia sia solo una delle tante variabili di devianza con cui lo Stato oggettifica i corpi che vuole neutralizzare, che siano corpi neri, che siano corpi matti, che siano corpi appunto devianti. E, tra l'altro, più avanti nella puntata, se riesco, vorrei contestualizzare anche un po' di storia di come la condizione di migrante razzializzato e la condizione di folle siano spesso andate a braccetto e che spesso sono state usate insieme nella repressione della popolazione di fatto indesiderata dallo Stato. Allora, prima di addentrarci su questi temi, però vorrei rimanere un attimo sulla figura che abbiamo evocato prima, che è quella del poliziotto aggredito. E la stragrande maggioranza dei giornali di regime che ho letto pongono come priorità comunicativa assoluta la giustificazione dell'assassino. E partiamo dall'assessora alla sicurezza di Verona, Stefania Zivelonghi, che dice è un immigrato regolare, aveva un percorso di integrazione avviato, bisogna capire cosa abbia fatto di lui una persona aggressiva in quel modo, in quella tragica mattina. Allora, mi fermo un secondo prima di andare avanti con l'intervento, perché già queste parole sono interessanti e trapelano come dire, le modalità comunicative della propaganda fascista che ci circonda. L'assessora si chiede come è possibile che Mussa sia stato aggressivo se è un immigrato regolare, creando appunto questo sillogismo interessante tipico dei dualismi che solo il fascismo securitario riesce a creare tra immigrato regolare e integrato uguale immigrato buono e immigrato irregolare e non integrato uguale immigrato cattivo, che presumibilmente insomma spaccia e sbrocca di fatto. E successivamente la Zivelonghi rimarca che comunque Moussa Diarra ha avuto un comportamento aggressivo, riportandolo, come prima dicevo, al ruolo di carnefice e di colpevole. Tra l'altro è interessante perché dalle parole dell'assessora trapela una sorta di, come dire, inspiegabilità e mistero che circondano il comportamento aggressivo, tra virgolette, di quest'uomo. E la Zivelonghi è come se si chiedesse chissà perché uno sbrocca, no? Nel senso, lei dice bisogna capire cosa abbia fatto di lui una persona aggressiva in quel modo, in quella tragica mattina. E la Zivelonghi, poraccia, non è nemmeno particolarmente originale nelle domande che si pone, forse lei non lo sa, però sono secoli che la struttura stessa del potere guarda ai folli, ai devianti e ai criminali, e con la compostezza tipica di questa postura si chiede, come se fosse una domanda metafisica, chissà perché la gente sbrocca. E ovviamente sappiamo che la domanda è mal posta e pretestuosa, e niente, ci dice molto appunto delle modalità che ha il potere di nascondere le proprie dinamiche violente. E andando avanti con le parole dell'assessora, leggiamo: è un fatto drammatico e credo che segnerà anche la vita del poliziotto. Sul fronte della sicurezza possiamo dire che l'apparato ha reagito, c'è stata un'aggressione e la reazione c'è stata. Chiediamoci casomai perché il poliziotto aveva solo quello strumento e perché si è visto costretto a reagire in quel modo. Parole simili arrivano anche da Felice Romano, segretario del sindacato di polizia, che ci dice: a chi propone letture fuorvianti ed ingegnerose dell'accaduto, ricordiamo sommessamente che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali e non lo fanno certo a cuor leggero. Il collega che ieri, per quanto emerso ai primi accertamenti, sembra essere stato costretto ad usare l'arma, ha, come spiega il comunicato stampa della Procura della Repubblica, immediatamente dopo cercato di soccorrere l'aggressore che stava morendo. Basterebbe questo a capire che sotto quella divisa c'è una persona dotata di un profondo senso di umanità che dovrà portare per tutta la vita il peso di quei brevi drammatici momenti. Dalle parole di Felice Romano emerge un quadro ai tratti dell'eroico di questo assassino, della persona che ha compiuto questo omicidio di Stato, per cui non solo è stato costretto a letteralmente uccidere una persona con una pallottola al petto, ma immediatamente dopo ha cercato di soccorrerlo in una dinamica veramente epica ed eroica. E poi appunto insomma, viene lodato per il suo profondo senso di umanità addirittura che ha messo in atto in quei tragici, drammatici, così definiti momenti. L'ex sindaco di Verona di Forza Italia, Flavio Tosi, risponde: non è mai bello quando muore una persona, ma quella del poliziotto è stata legittima difesa. E prosegue dicendo: il poliziotto, dopo aver sparato colpi per dissuadere la persona armata di coltello, è stato aggredito e si è difeso. Perciò mi auguro che non subisca gravose e costose indagini sul suo operato. E queste erano dunque le parole dell'estrema destra veronese e italiana, ma andiamo invece a sentire le campane della sinistra e di come la sinistra si è espressa riguardo a questo omicidio. Allora, Vanessa Camani e Anna Maria Bigon del Partito Democratico, tramite una nota, nonostante condannino lo sciacallaggio messo in atto dalla destra su questo evento, ribadiscono anche che però non si possa minimizzare la pericolosità della vittima, che prima di trovare la morte si è reso autore di atti di estrema gravità, che in ogni caso non giustificano il tragico epilogo. Quindi appunto, nonostante il PD si ponga denunciando questo evento che è successo, comunque ribadisce che non si possa minimizzare quello che anche la vittima ha fatto. E in ultimo vi volevo condividere il comunicato di Traguardi. Per chi non li conoscesse, sono la lista civica hipster di Verona, questo gruppo di turbo giovani portatrice di valori di una nuova sinistra giovane, smart, green, tech, eccetera, che a conclusione di un comunicato veramente strappalacrime, che ci ricorda che la morte di Mussa è una sconfitta per tutti, ci tengono molto a scrivere queste parole: cordoglio e solidarietà proviamo anche nei confronti dell'agente della polizia che ha sparato, trovandosi in una condizione in cui nessuno e nessuna di noi vorrebbe trovarsi. E continuano prendendosela con la destra, che ha approfittato della questione per parlare del disagio della stazione di Porta Nuova, sottolineando appunto Traguardi che comunque la stazione è sempre presidiata dalle forze dell'ordine, che infatti sono intervenute tempestivamente. Beh, cari Traguardi, che siano intervenute tempestivamente non c'erano dubbi, infatti hanno assassinato una persona. Thank you. 18:50, siete sempre all'ascolto di Ricongiunzioni. La canzone che avete appena sentito è, si chiama Canzone Snack da consumo immediato di Cometa Terra, e artista veronese, appunto, che abbiamo messo non a caso. Stiamo parlando di, dell'omicidio di Stato che è avvenuto lunedì a Verona, per mano di un poliziotto, insomma, che ha sparato al petto ad un uomo, Moussa Diarra, uccidendolo sul colpo. E stavamo facendo una piccola, diciamo, rassegnina stampa dei commenti, una piccola vetrina degli orrori, forse, dei commenti che sono stati insomma profusi da le varie parti, diciamo, di destra e sinistra, dei rappresentanti istituzionali, che non hanno mancato di ribadire il loro supporto, ovviamente con linguaggi e tecniche narrative diverse, però tutti, insomma, hanno ribadito il loro supporto a una persona che ha letteralmente ucciso un'altra. E comunque tutta, insomma, questa carrellata che vi ho letto finora era solo per sottolineare come nella macchina narrativa egemonica di regime, nel caso di politici e istituzioni, ma anche nei discorsi comuni della gente, nei commenti, nelle interviste, che tanto vi consiglio di andarvi a vedere qualcuno se vi interessa, e ci si basa fondamentalmente solo, tutte queste commenti si nasconda di fatto nient'altro che razzismo di Stato. E appunto la narrazione delle due vittime, chiamiamola così, è un termine che ho preso appunto da un'intervista di una signora che stavo ascoltando prima, che diceva: sono devastata da questa cosa, ma effettivamente ci sono due vittime di questa terribile vicenda. E quindi la narrazione delle due vittime è stata molto presente. Ovviamente qualunque persona razzializzata sa benissimo che le interazioni della polizia con le persone razzializzate hanno delle dinamiche molto diverse da delle stesse interazioni che avvengono con persone non razzializzate. Quindi la cosiddetta narrazione delle due vittime nasconde totalmente il fatto che al di là delle armi che avevano in mano, un'interazione fra un poliziotto bianco e una persona razzializzata e marginalizzata non è mai alla pari, ma è caratterizzata da una dinamica di violenza strutturale che è alla base stessa dell'esistenza dello Stato e della polizia, che di fatto è il suo braccio armato e che ha come funzione il mantenimento di un ordine sociale da cui le persone nere, migranti, irregolari e pazze sono di fatto escluse. Allora, a conferma di quello che vi ho detto poco fa, ci viene in aiuto Matteo Salvini, che parlando dell'omicidio di Moussa Diarra dice: con tutto il rispetto, non ci mancherà, grazie ai poliziotti per aver fatto il loro dovere. Nonostante le parti progressiste si siano indignate per le parole del vice premier, io penso che sinceramente riassumano con una lucidità quasi inaspettata e quello che non è altro che il ruolo dello Stato e dei suoi apparati repressivi. Ma cosa fa la sinistra in tutto questo? La sinistra in tutto questo fondamentalmente piange, come sempre. La sinistra è proprio strutturalmente devota al pianto, come, non so se avete presente, le statue cristiane coperte di lacrime di passione. E quindi il manifesto scrive: Moussa Diarra, questo è il suo nome, era fuggito dalla guerra che insanguina il suo paese. Sognava di lavorare nei campi in Italia come suo fratello. Dovrei mettere un sottofondo strappalacrime a questo commento. Sbarcato a Lampedusa nel 2016, dopo aver attraversato l'inferno libico, è stato ingabbiato in un CAS veronese, nel CAS veronese di Costa Grande, struttura ora chiusa e tristemente famosa per le condizioni in cui tratteneva i suoi ospiti. Qui Moussa aveva avviato la trafila per un permesso di soggiorno umanitario e per cercare lavoro. Quando l'hanno rimesso in libertà, soffriva ormai di depressione e di disturbi psichici. Allora, molti articoli che ho letto su questa questione hanno, insomma, condividono un po' questo taglio, un po' pietistico, che diciamo tende a narrare una biografia tragica, caratterizzata da un orrore dopo l'altro, una storia che è proprio narrativamente pensata per indurre compassione in chi legge, nel lettore o nella lettrice. Ci sono proprio appunto delle parole specifiche usate, delle costruzioni sintattiche usate proprio per provocare il pianto in chi legge, e questo bisogno di far piangere il lettore, citando appunto delle storie drammatiche, la guerra, i sogni personali, sognava di lavorare nei campi in Italia, poi invece l'incontro con il dolore psichico, la depressione, come dire, è tutta una struttura narrativa che è pietistica, no? E questo, insomma, io trovo questa cosa sia molto interessante, perché questo bisogno profondo di indurre compassione deriva fondamentalmente dalla necessità di umanizzare una persona che normalmente ricadrebbe nella categoria dell'oggettificazione e non dell'umanizzazione. Questo bisogno di emotività, di trovare dei ganci narrativi che risuonino nel lettore, deriva fondamentalmente dall'incapacità profonda e totale che abbiamo di uscire dallo sguardo coloniale razzista che sta diciamo alla base di tutto questo, e di fronte all'impossibilità di non oggettificare il corpo nero e quindi insomma di non oggettificarlo, dobbiamo riumanizzarlo dandogli degli attributi che appartengono a quegli aspetti dell'umanità che hanno a che fare con il dolore, con la sofferenza, eccetera. Questa modalità narrativa però di fatto serve alle persone bianche privilegiate, serve ai lettori dei giornali di sinistra e serve a loro a creare un canale empatetico con qualcosa su cui diversamente non avrebbero un canale di ascolto reciproco, perché di fatto in Italia non è mai stato fatto un lavoro di decostruzione reale dello sguardo coloniale che di fatto ci portiamo dentro. Sono le 19 in punto e vi metto un pezzo, sennò penso che impazzisco, perché da sola in studio tutta la puntata è dura, e quindi niente, vi metto un pezzo, è sempre come Ta Terra, questa canzone si chiama Dog Toy, e niente, quindi ci risentiamo fra un paio di minuti. Sento che vuoi di più. Questa volta non riportarmi dal tuo padrone su richiesta. Gioca con me, distruggimi. Stai capendo la testa. We'll be right back. E questa era Dog Toy. E, allora, stavamo appunto parlando dell'omicidio di Moussa Diarra, che è avvenuto lunedì a Verona, omicidio di Stato, insomma, compiuto da un poliziotto della polizia ferroviaria. E stavamo provando a fare un'analisi di come questa cosa è stata, cioè di come si è parlato di questo evento in vari giornali d'estate e anche in vari commenti, insomma, nella cosiddetta società civile. Allora, stavo appunto, mi ricollego al discorso che stavo facendo prima su quanto un bisogno, diciamo, pietistico, cioè un certo tipo di approccio molto pietistico della sinistra nel raccontare alcune vicende appunto terribili, biografiche delle persone migranti abbia a che fare con dei bisogni che sono fondamentalmente loro e che servono a creare un canale di empatia verso dei corpi, delle esistenze che devono essere diciamo, forzatamente umanizzate attraverso tutta una serie di pretesti narrativi che toccano dei ganci appunto narrativi che hanno a che fare con il dolore, con la sofferenza, con tragedie umane, umanitarie, ambientali, eccetera. E quando in realtà appunto questo bisogno deriva dal fatto che normalmente le esistenze indesiderate sono delle esistenze che non riusciamo a non oggettificare e che non sono di per sé, cioè non hanno, cioè non sono di per sé soggettificate, ma partono da uno stato di oggettificazione. Quindi questo sguardo di iperumanizzazione deriva dal fatto che di fatto non riusciamo a non oggettificare queste esistenze. E questa cosa qua, diciamo, ha un passato ben preciso. E, prima ho citato brevemente il razzismo scientifico e con razzismo scientifico appunto mi riferisco a quel momento della storia della medicina in cui si studiava il corpo nero nelle sue differenze rispetto al corpo bianco e per cui, diciamo, il corpo nero era studiato e codificato, identificato come strutturalmente patologico, quindi strutturalmente inferiore e soprattutto biologicamente portato alla follia. Il corpo nero, quindi, nell'immaginario appunto dei borghesi fascisti di Verona, di cui stiamo parlando in questo caso specifico, ma anche nell'immaginario dei progressisti colti di sinistra, è ugualmente portatore del seme della follia e del germe della devianza. È per questo che tante campane hanno riportato commenti del tipo era andato al centro per l'impiego, si stava facendo fare il curriculum, e non era un criminale, non beveva, non fumava, era un bravo musulmano e via dicendo. Questi commenti servono a sottolineare che appunto Moussa Diarra era un bravo immigrato e come tale, quindi come appunto bravo immigrato, non meritava la morte. E ci sarebbe da... cioè sarebbe interessante completare questo sillogismo logico che si sviluppa in questo modo, cioè se un bravo immigrato non merita la morte, allora ci chiediamo quale sia la X del cioè allora, come dire, un cattivo immigrato, se uno è un cattivo immigrato, allora cosa succede, no? In questa sorta di funzione logica, cioè se A sta B, X sta Y, allora se un bravo immigrato non merita la morte, allora un cattivo immigrato cosa merita, o comunque quali sono le conseguenze logiche di questo discorso, no? Comunque appunto tutti questi disclaimer pietistici servono anche per rassicurare chi legge o chi ascolta sul fatto che il germe della follia, il germe della devianza non abitava Moussa Diarra, che lui non era un folle, non era un criminale, non era uno spacciatore, non era un drogato. Ovviamente il sottotitolo del discorso è come invece tutte le altre persone razzializzate e marginalizzate lo sono. Quindi, come dire, c'è un bisogno di differenziare l'esistenza di una persona che si vuole ricordare positivamente rispetto a il posto in cui gli spetterebbe nell'immaginario sociale di per sé, ovvero in quello dei folli, dei criminali, dei devianti. Quindi questo sforzo che viene fatto da questa sinistra buonista e cattolica e pietistica, che appunto magari non dichiaratamente cattolica, ma che non differisce, che non è così dissimile dalle dinamiche cattoliche nelle sue rappresentazioni. Ancora una volta, quindi, questo giochino retorico, diciamo, semplicemente evita il problema reale, che è quello dello sguardo coloniale e oggettificante rispetto ai corpi che non vogliamo, ai corpi indesiderati. Riguardo al tema della follia, volevo dire solo una cosa, ovvero che molti giornali hanno riportato il fatto che Mussa soffrisse di disagio psichico. Uso questo termine ombrello perché effettivamente non ci sono informazioni precise e dettagliate sul tipo di sofferenza psichica insomma, di cui soffrisse, o non sappiamo come lui la identificasse, quindi usiamo questo termine ombrello. Andiamo a leggere cosa dice l'Arena, che è il giornale locale di Verona, che riporta appunto queste parole. E l'Arena scrive: il giovane negli ultimi tempi aveva iniziato a soffrire di una forte depressione, dice chi lo conosceva, dopo che gli era stata tolta la protezione sociale. A quanto hanno raccontato i suoi amici, non consumava alcol né droghe abitualmente, ma riceveva farmaci dalla famiglia, proprio per contrastare quel male che si era insinuato nella sua psiche. E non è ovviamente mio interesse addentrarmi nella veridicità di queste parole, e quindi in questa sede non mi interessa esaminare se Mussa fosse depresso, in che misura lo era, se era in cura per questo, che tipo di farmaci prendeva, eccetera. Uno, perché non lo conoscevo, due, perché non so nulla della sua condizione clinica, e tre, perché penso che né questa né nessun'altra sede sia quella giusta per discutere di quanto una persona sia malata, di come lo sia e secondo quali categorie diagnostiche lo sia. Quindi appunto non mi addentrerò, perché non voglio addentrarmi in questo tema, e anche perché mi sembra che nei tantissimi discorsi e commenti che sono usciti dopo la sua morte, la depressione di Mussa, quando è stata citata, è diventata una sorta di strumento di vittimizzazione della sua condizione. Quindi i commenti, gli articoli, gli interventi riportavano il tema della sua depressione in un tono ancora un po' pietistico, del tipo: ah, era depresso, poverino, era una persona fragile. Quindi la depressione, quando viene citata, in questo caso viene sempre usata come conferma di una condizione di fragilità psichica, di fragilità umana, di fragilità sociale, eccetera. In connessione a questo, quindi, vorrei darvi dei piccoli riferimenti nosografici, diciamo, sulla figura del migrante folle, che insomma è un personaggio che mi sembra sia giusto evocare in questa sede, visto che stiamo parlando di questo caso. Appunto, è un personaggio che ha una lunga storia, che ancora una volta, come tante delle cose che abbiamo citato in questa puntata, affonda nella storia del colonialismo e dell'imperialismo italiano ed europeo. Nel corso dell'Ottocento comincia a diffondersi l'idea che i migranti fossero di per sé figure psichicamente fragili, e questo perché chi migrava era considerato come qualcuno che voleva allontanarsi dalla società di riferimento e che dunque soffriva di una sorta di disturbo disadattivo, diciamo, dell'incapacità di essere integrato in un gruppo sociale. Dunque si sviluppa l'idea che le persone che migrano siano più esposte al rischio di malattia mentale, proprio perché nella migrazione di per sé ci sarebbe una sorta di selezione, diciamo, di persone che sono più disadattate delle altre, perché più in conflitto con la società da cui vengono. Questa visione, appunto ottocentesca, è stata poi integrata con un'altra che è molto simile ma opposta di segno, ovvero l'idea che, al contrario, le persone che migrano siano invece quelle più forti, più dotate, su cui la famiglia o la società di partenza investono denaro, investono aspettative, con la certezza che questi torneranno con qualcosa in mano. Quindi due stereotipi opposti, ma appunto, come dicevo prima, opposti, molto simili anche se inversi di segno. In ogni caso, questo stereotipo, per cui già di per sé la decisione di migrare derivi da una condizione psicologica che sia appunto negativa, nel senso di disadattività rispetto al gruppo, oppure positiva, nel senso che appunto la persona che migra sia il migliore della società, che debba andare a creare un futuro e poi riportarlo indietro, quindi appunto questo doppio stereotipo, diciamo, deriva scusate, rimarrà per molto tempo e troverà conferma in molti studi che per esempio dimostravano che tra le comunità di immigrati c'è più insorgenza di disagio psichico. Ovviamente questi studi, come tantissimi studi che vengono fatti in ambito psicosociale, sono fallaci nel metodo e nell'approccio, e perché lo studio stesso, ne ho in mente alcuni, ma molti di questi studi non hanno tenuto in considerazione che è proprio l'esperienza della migrazione e soprattutto della vita in loco, poi nel paese in cui arrivi, che è la causa, diciamo, dell'insorgenza della sofferenza psichica, quindi che non è la, come dire, la decisione di migrare in sé, ma è quello che si trova dopo, e soprattutto le violenze strutturali di cui si è vittima e che spesso, insomma, diventano marginalizzazione sociale e tutta una serie di cose. In ogni caso, dunque, nel tempo si è cristallizzata l'idea del migrante come soggetto fragile e labile psichicamente e dunque di per sé instabile. Questo è un identikit, diciamo, che tra l'altro è molto simile a quello che succede con i matti in generale, quindi al di là della loro condizione di razzializzazione, ma con la differenza che in questo caso è proprio una condizione sociopolitica ad essere patologizzata in sé, ad essere resa patologica. E come tutti i casi di follia, come in tutti i casi di follia, l'unica cosa da fare quindi è reprimerla, sedarla e contenerla, anche se in questo caso c'è un aggravante, perché la follia nera è peggio della follia bianca, diciamo, perché essere matti e razzializzati vuol dire essere matti due volte. Quindi se la follia è interpretata dal potere come ingestibile per eccellenza, in questo modo viene raccontata continuamente la follia come qualcosa di ingestibile e di incomprensibile, quindi se già la follia di per sé è narrata come ingestibile, la follia nera è doppiamente ingestibile, è doppiamente criptica, è doppiamente incomprensibile agli occhi della ragionevolezza, diciamo, delle persone sane e bianche. Quindi torniamo alla luce di quello che abbiamo detto adesso e alla perplessità iniziale dell'assessora Zivelonghi, quindi quel pezzetto di intervento di questa assessora alla sicurezza di Verona che vi avevo letto all'inizio, e che appunto diceva com'è possibile che bisogna capire le cause per cui questa persona ha sbroccato. E quindi tornando alla perplessità dell'assessora Zivelonghi, che presumibilmente sarà appunto cioè sicuramente è una donna bianca, presumibilmente borghese, che me la immagino con i suoi orecchini e il tailleur, che si ripete incredula questa domanda metafisica sul sesso degli angeli, interrogandosi su questa materia oscura e ignota ai suoi occhi sicuramente, che è la follia delle persone nere, ai suoi occhi come diciamo occhi simbolici di una società intera che si basa su razzismo strutturale ed esclusione seriale dei corpi indesiderati delle persone razzializzate. Quando dico follia, ovviamente in questo caso non intendo che una persona sia matta, come vi ho detto prima non mi interessa assolutamente entrare nella questione nello specifico di cui stiamo parlando, di Moussa Diarra. Non mi interessa entrare nella questione in generale e non voglio divagare sulla questione se una persona sia matta o meno, perché è proprio la decostruzione, l'abolizione, l'abbattimento di queste categorie che animano questo programma, ma mi interessa il modo in cui viene vista, intesa la devianza e come appunto la devianza, come può essere quella di una persona che prende un coltello e sbrocca in una stazione a Verona per poi essere uccisa da un poliziotto. ci arrivano un sacco di messaggini di apprezzamento della puntata e vi ringrazio che mi tenete un po' di compagnia in queste serate del martedì. E ci arriva anche un messaggio che dice: mamma mia, che proprietà di linguaggio e che perifrasi per l'assessora. E non difficile perifrasare dei contenuti così abietti. E mi arriva anche un messaggio invece un po' che mi riporta all'ordine e che mi ricorda che vi devo ricordare che c'è un appuntamento chiamato da il nostro carissimo collettivo antipsichiatrico Antonin Artaud, presenza immancabile alle puntate di Ricongiunzioni, che ci ricordano appunto i compagni di Pisa, che salutiamo tanto e comandiamo un grande bacio, e che martedì 29 ottobre alle ore 11 presso il Tribunale di Pisa in Piazza della Repubblica ci sarà un presidio di solidarietà sulla questione della Stella Maris. Se non sapete la questione della Stella Maris, andatela a ripescare nelle nostre vecchie puntate. Quindi presidio di solidarietà per appunto abusi, maltrattamenti e l'uso del tappeto contenitivo, si parla di appunto violenze su persone minori, e quindi insomma presidio chiede verità sugli abusi alla Stella Maris e solidarietà alle vittime dei maltrattamenti. Io forse oggi stacco un pochino prima perché sto morendo di arsura e il bicchiere di acqua che mi hanno portato è ormai vuoto. Però prima di staccare, di salutarvi e di insomma rimandare l'appuntamento con Ricongiunzioni a settimana prossima, vi volevo ricordare che il 30 ottobre inizia la prima, il primo incontro di quattro che stiamo organizzando come Ricongiunzioni. Dobbiamo ancora far uscire gli eventi, ma lo faremo presto, promesso. E comunque stiamo organizzando questa serie di incontri di autodifesa antipsichiatrica. Il primo sarà il 30 ottobre al Mezcal, in cui parleremo di strutture e servizi. Quindi insomma chiunque voglia venire all'ex manicomio di Collegno è benvenuto o benvenuta. Faremo un po' di appunto di autoformazione per capire quali, insomma, fare un po' di condivisione di saperi, rubandoli a chi li ha, cosa buona e giusta. E invece il secondo incontro sarà qui nella sede di Radio Blackout in via Cecchi 21/A. E invece parleremo appunto di TSO, quindi autodifesa dal TSO, un po' di strumenti legali, clinici e comunitari, diciamo, per difendersi o per aiutare chi subisce violenza del trattamento sanitario obbligatorio. E faremo l'incontro il 23 qua in radio, e ci saranno appunto anche i compagni dell'Antonin Artaud, che hanno pubblicato un piccolo opuscoletto che si chiama appunto Autodifesa antipsichiatrica contro il TSO, e che insomma che ci saranno anche loro, e troverete l'opuscoletto poi ai vari banchetti che faremo. Cosa che vi dico prima di lasciarvi è che, e mi riferisco in questo caso specificatamente alle tante persone che so che ci ascoltano in podcast, e tante delle quali appunto magari non per forza sono ascoltatrici abituali di Radio Blackout e che appunto magari non frequentano Torino, non abitano Torino, eccetera. Quindi niente, volevo insomma ricordarvi che Radio Blackout è una radio libera, è una radio autogestita, una radio indipendente che non è finanziata attraverso pubblicità, sponsor, padroni di nessun tipo, e che se volete sostenerla l'invito è sempre ovviamente quello di venire ai nostri eventi, di partecipare agli eventi che facciamo in loco. Però appunto se non siete a Torino e non potete farlo, sappiate che c'è un crowdfunding aperto sul sito di Radio Blackout e potete trovare tutte le informazioni, e in questo modo potete sostenere l'informazione libera indipendente anche da distante.